Fuori campo, il volley parlato.
Nuovo appuntamento con Fuori Campo. Io ho cercato di metterlo di buon umore mettendo una canzone del suo gruppo preferito, così c'è scritto sul sito della Trentino Volley. Allora diamo il benvenuto anche a Bruno Darè, General Manager della Trentino Volley. Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo azzeccato
sì.
È perfetto.
Complimenti.
Va bene? Allora vuol dire che Francesco Segala ha fatto un buon lavoro. Buongiorno Franz.
E sarebbe la prima volta.
No. E poi buongiorno anche a Stefano Piffer.
Ribuongiorno a tutti.
Siamo in tanti oggi per appunto dare il benvenuto al General Manager Bruno Darè.
Esattamente, presentazioni non ne servono, perché un po' perché è già stato qua, un po' perché chi mastica di volley non può non conoscere Bruno Darè. Basta pensare nel suo curriculum i 20 e passa anni alla Sisley Treviso, gli ultimi anni a Modena, adesso appunto a Trento. E non si può non partire, Bruno, da un'intervista che è stata rilasciata al quotidiano L'Adige qualche giorno fa, il primo di aprile, un bel pesce d'aprile, proprio una specie di squalo balena praticamente, dove appunto, diciamo, usando un eufemismo, è stato puntato il dito contro i giocatori. Si parlava di grande amarezza, usando sempre una sorta di parafrasi. È cambiato un po', diciamo, il sentimento da allora, si è un po' così chetata di più la situazione.
Ma dicono sempre che il tempo è galantuomo, per cui qualche cosa, qualche beneficio lo porta, e porta anche qualche maleficio, perché più ci pensi e più ti rendi conto che sono stati commessi degli errori molto gravi. Io non ho assolutamente cambiato quelle che sono le mie sensazioni nei confronti di quanto è successo, perché ritengo che siano stati buttati via grandi momenti di buona pallavolo, sia stato buttato via il lavoro di un anno e sia stato buttato via un po' per debennaggine, un po' per insicurezze, un po' per incertezze e chi questo gruppo aveva dentro di sé.
È stata una delusione anche diciamo personale, nel senso che lei è uno dei personaggi anche più vincenti, diciamo, della storia del volley. Basta pensare che con Treviso è stato vinto di tutto, tra cui anche penso le gare di Rubamazzo e Strega Comanda Color, quindi praticamente è stata una vittoria continua. Con questa prima esperienza a Trento, come appunto è stata così ulteriormente diciamo negativa da questo punto di vista?
Ma io, è vero, intanto ritengo che il passato è passato, è inutile riguardarlo, mi dicono che ci sei già stato e quindi lì non c'è più nulla da fare. Io ho sicuramente avuto un passato di grandi vittorie con Treviso e sono andato a Modena in un momento in cui Modena era ridotta veramente a brandelli, sia da un punto di vista societario che da un punto di vista tecnico, e credo di aver ottenuto una vittoria che non è quella delle classifiche o dei campionati o delle coppe, ma è quella di aver rimesso in piedi, tenuto in piedi Modena e ricostruito un ambiente che adesso sta dando ottimi frutti. Io mi auguro di poter collaborare con il presidente, a fianco con il presidente, per tenere anche Trento ad altissimo livello. Certo che per me, che ero abituato a determinati livelli, e anche per questa città e per questa società, quello che è successo è stato difficile da digerire, e vorrei sgomberare anche il campo da tante da cose particolari. Io non mi sono arrabbiato con la squadra o con lo staff perché ho perso a Modena. Anzi, aver perso di fronte a 5.000 persone, dove ho ancora tanti, in un ambiente dove ho ancora tanti amici, se avessi perso a San Giustino piuttosto che a Città di Castello, piuttosto che a Perugia o Latina, sarei stato arrabbiato tanto uguale, oltre, o fosse possibile anche un pochino di più. La sconfitta e l'arrabbiatura mia, ma di tutto il nostro mondo, è proprio per quello che abbiamo fatto noi, non tanto per dove lo abbiamo fatto e contro chi lo abbiamo fatto.
Molti ascoltatori, molti tifosi appunto che si rapportano proprio anche in tempo reale per quanto riguarda questo argomento, c'è anche chi ha detto i toni che sono stati usati nelle dichiarazioni sono stati forse un po' troppo forti. C'è chi, come ad esempio Federico Bortol, dice che con questa cosa si rischia di demolire un po' quanto è stato fatto dalla società. Serviva da una parte una scossa forte, dall'altra avrebbe usato toni diversi?
No, no, no. No, io non credo di demolire nulla, non ho mai, non so se ho costruito, ma non ho mai demolito nulla in 23 anni di stagione. Consideriamo che il campionato è finito. Adesso abbiamo questa parentesi, questa appendice un po' particolare, ma il campionato di Trento sarebbe, in attività normale, sarebbe finito domenica. E quindi credo che quello, se abbiamo demolito qualcosa, lo abbiamo demolito tra giovedì e domenica. Quello che è capitato, quello che capiterà dopo domenica, non toccherà in maniera particolare la struttura della società. Anzi, dobbiamo capire tutti quanti, questi giocatori debbono capire, i prossimi che arriveranno a Trento o quelli che si fermeranno a Trento devono capire dove sono, devono capire che storia c'è dietro a questa società. Secondo me alcuni di loro qui non ce l'hanno avuto molto presente. Questa è una società che ha vinto, questa è una società che porta serietà nel mondo della pallavolo italiana e nel mondo della pallavolo straniera. Serietà con la S maiuscola, serietà di bilancio, serietà fiscale, serietà gestionale, serietà organizzativa. E queste sono le cose che noi dobbiamo comprendere, noi che viviamo in questa società e tutti i giocatori che vivono e vivranno in questa società. Io credo che questo concetto quest'anno sia non ben transitato.
Signor Bruno, questa franchezza, questa decisione può essere da un certo punto di vista l'inizio di una cura ricostituente per la squadra?
Ma io credo che tu stia dicendo una sacrosanta verità. Questa è la mia intenzione, questa è l'intenzione del presidente, questa deve essere una cura e questi devono essere i capisaldi, i baluardi di questa società. Una persona che venga qui, che sia un fenomeno, come può essere stato Wantorena Kaczynski, o un giocatore buono, come può essere Ferreira, o anche un giocatore banale, devono sapere che vengono in una società dove questi sono ideali, dove questi sono dei fondamentali, come ricevere, come fare una battuta con la rincorsa giusta, come fare le cose fatte bene. Questi sono fondamentali sui quali la società non intende transigere.
Quindi ancora prima che di ragionare sui giocatori, sui nomi che ci saranno, bisognerà partire proprio da una sorta di rifondazione di testa, oltre che diciamo di poi forze che verranno messe in campo.
La società ha subito una grossissima trasformazione l'anno scorso, quando per motivi sicuramente economico-finanziari il presidente ha preso questa decisione di lasciare andare i big di questa società, i mostri sacri di questa società, giocatori che hanno fatto la storia loro e di questa società. Lì la trasformazione è stata importante. È evidente che io ho vissuto più o meno la stessa cosa a Modena, bisogna avere la pazienza, ecco, forse lì io subito tanta non ne ho avuta, bisogna avere un po' di pazienza, perché la ricostruzione è sempre lenta e è sempre e va programmata, va gestita, bisogna avere pazienza, dobbiamo averla noi, devono averla i tifosi, devono averla tutti, però alla ricostruzione dobbiamo partecipare tutti, dirigenti, staff e giocatori.
Leggendo sempre i messaggi, molti puntano l'attenzione sui numeri che sono stati prodotti nei due partite di quarti di finale dal punto di vista del pubblico. Un messaggio dice: 1654 persone a vedere la Trentino Volley contro Modena in gara 1, 4640 a vedere Modena contro la Trentino Volley in gara 2. Forse, scrive Guy Baramess, questo dato ci dice che anche i tifosi hanno delle colpe. Capisco che Modena è una piazza storica per la pallavolo e che ha un bacino più ampio, ma certo questo è un dato su cui riflettere. Se poi pensiamo che in A2, la squadra, qui si fa riferimento alla squadra di basket, vabbè, di Trento, ci dice ci sono più di 2000 spettatori, c'è qualcosa che non torna dal punto di vista appunto dei calcoli. Questa differenza appunto che è già stata sugli spalti dipende solo dalle giornate, tipo Trento ha giocato infrasettimanale mentre Modena ha potuto contare sul fatto del domenica, o c'è chi parla di disaffezione ad esempio?
Ma io sono a Trento da pochissimo tempo, quindi non ho così una conoscenza di quello che può essere tutto il tessuto sociale delle relazioni. La differenza tra giocare mercoledì è tantissima, tra mercoledì e domenica è tantissima, e credo che almeno un 1000-1500 spettatori li sposti solo quello. Poi consideriamo che Modena è Modena. Modena, io ho sempre detto quando ero lì che se giocavamo io e altri 4-5 contro non so chi facevamo 2005. Quella è una società, è una struttura un po' particolare perché è una città molto particolare. Secondo me è giusto che il nostro mercoledì vada paragonato non alla domenica di Modena, ma agli altri mercoledì, giovedì, dove tutto sommato il pubblico negli altri tre campi è stato quello. Per le abitudini di Trento qualche cosina in più ci si poteva aspettare. Io sono convinto che se l'avessimo giocata come da calendario di domenica, le nostre 3.000-3.500 persone le avremmo probabilmente fatte. Non credo che ci sia disaffezione, è evidente che l'umore di Modena era diverso. Io non so se loro avessero perso qui in casa. Poi Modena è una città che sente il profumo dell'odore del sangue, perché c'è abituata da tanti anni, sapevano che potevano fare un grande risultato e la gente dice io c'ero. Quando siamo partiti qualche anno fa con Modena con una squadra un po' più bassa, anche lì non è che facessimo sempre i pienoni. Questo mi preoccupa, ma mi preoccupa il giusto. Io credo che il pubblico vada riconquistato soprattutto con i risultati e spiegando alla gente il progetto che andremo a realizzare.
Stanno arrivando anche gli sms dei nostri ascoltatori, come diceva Stefano, in tempo reale al 348 51 40 444. Mauro scrive: io non voglio dare la colpa a nessuno, ma mentre guardavo le ultime partite mi chiedevo, questi ragazzi non giocano come sanno fare, cosa sta succedendo? Questa è la domanda da $1 milione. E poi ancora Franco scrive: la prima volta che ascolto questo signore con la faccina che sorride, accidenti, se hai ragione, carattere da vendere, queste persone ci vogliono per andare avanti e riarrivare in alto. Bravo Franco.
A dei
questi
fan.
Sono i messaggi. Poi ne stanno arrivando ancora. Magari li leggiamo.
Beh, ma io lo so che oggi quelli che mi apprezzano non sono all'interno della squadra. Questo ce l'ho abbastanza chiaro, ma io non credo di dover, per istituzionalità mia o per passione o per professionalità, amare i giocatori. E non voglio nemmeno essere amato dai giocatori, due sentimenti che non mi interessano. Hanno giocato male, le motivazioni sono sicuramente tante. E io un minimo di alibi o di giustificazione credo sia giusto dargli. Abbiamo avuto un mese e mezzo insensato da un punto di vista della sfortuna e degli infortuni, perché credo che nessuno, né a Trento né nella mia esperienza né altre esperienze, abbiano mai visto un succedersi così assurdo di infortuni. L'opposto, si fa male a Macerata, dopo una settimana si fa male il secondo opposto, poi facciamo un buonissimo metà allenamento e si fa male Birarelli, poi capita, andiamo avanti, cominciamo a recuperare Birarelli e Sokolov in parte, e Ferreira fa un salto, uno dei 120 che fa tutte le sere per 5 sere, 6, 7 sere la settimana, e si rompe un estensore del mignolo del piede sinistro, e poi insomma proviamo a metterlo in campo bendato, proviamo in qualche maniera, Davide Lama si inventa delle robe, lo mette in campo, la tendinite di Lanza. Cioè, io credo che se davvero lo disegnava un malefico, una persona malefica, una roba del genere, avrebbe fatto fatica a disegnarla. Poi se vai comunque tutto questo 16-9 lo butti via, vai 20-24 fuori casa davanti a 4.600 persone e lo butti via, allora anche gli alibi, la sfiga e i malefici contano poco.
E a testimonianza dell'ardore, diciamo, che c'è attorno alla squadra, dunque anche alla comprensibile delusione da parte dei tifosi, c'è anche chi magari manda messaggi più o meno forti. C'è chi dice: i tifosi si sono stufati di pagare per vedere una squadra da oratorio, e questo è il messaggio, posto che può essere più o meno ingeneroso, perché comunque si parla di professionisti comunque che possono essere incappati in partite più o meno sfortunate, hanno giocato più o meno bene, ci sono più o meno motivazioni, comunque c'è questa sensazione di avere visto nelle ultime partite che magari così di aver finito fra virgolette la birra nel momento in cui bisognava tirarla fuori, fondamentalmente.
Sono due concetti diversi che che nelle ultime due o tre partite non ci si sia, la squadra non si sia espressa ai massimi livelli e probabilmente nemmeno a una percentuale onesta di quello che potrebbero fare, questo è un dato di fatto. E definirla una squadra d'oratorio è ingiusto, ma non solo nei confronti di Trento, ma nei confronti di tutta la pallavolo italiana, perché oggi le squadre sono così. Oggi noi ci dobbiamo rassegnare in Italia che questo è il nostro campionato e questo è il livello del campionato italiano. Questa squadra di Trento è una squadra che ha rischiato di arrivare terza, che se non aveva gli infortuni probabilmente l'avrebbe fatto, e che è arrivata quarta. La squadra che subito dopo è a Modena ha inserito due pezzi da 90 o da 100 come Engapette e Brunigno. La squadra arrivata sesta è Cuneo, che gioca con Casadei, Antonov, Maruotti, Gonzales, De Togni e Cout. Non sono squadre d'oratorio, sono squadre fatte di tanti ragazzi giovani, fatte di campioni che non ci sono più perché prediligono altre piazze estere, non italiane. Ci sono giocatori che rischieremo ancora di andare a perdere, penso a Zaitsev, penso a qualcun altro dei nostri grandi campioni che probabilmente lascerà l'Italia. Queste non sono squadre d'oratorio, sono squadre buone con le quali bisogna lavorare dentro e fuori dal campo, con i quali bisogna lavorare da un punto di vista tecnico, fisico e mentale per farsi dare da questi ragazzi il massimo che hanno dentro. Non sono dei campioni, non lo sono, potranno diventarlo se li aiutiamo in un processo di crescita, ma non sono squadre d'oratorio, sono giocatori di alto livello, perché Ferreira è un ragazzo di 22 anni che salta la rete, al quale dobbiamo far comprendere che lui è un giocatore di pallavolo e può diventare un ottimo giocatore di pallavolo, perché i giocatori saranno questi nel futuro.
A proposito del futuro, appunto, che appena accennato, ovviamente l'attenzione dei tifosi, un po' di tutto il movimento è legata già a quello che accadrà il prossimo anno. È vero che adesso c'è un'appendice di campionato che può regalare il quinto posto, che significa appunto Challenge Cup, ma c'è chi appunto già vorrebbe sapere se il prossimo anno tutte queste voci insistenti che si rincorrono di possibili eventuali ritorni, si nomina Rafael, si nomina Quantorena. Ovviamente immaginiamo che molto sia legato anche al budget, come peraltro ha chiarito anche il presidente in una recente intervista, ma quanto può esserci di concreto dietro tutto questo? Se avessi la sfera ridirei giusto?
No, già mi suona strano che noi che siamo arrivati quarti dobbiamo giocare un playoff per il quinto posto. È una cosa un po' particolare, l'ho digerita male a settembre quando me l'hanno presentata e continuo a non comprenderla tanto bene oggi, però mi rendo conto che le società e le squadre andavano fatte giocare e lavorare, perché altrimenti 8 squadre il 30 marzo avrebbero finito di andare sui campi, per cui insomma facciamoci questo playoff e vediamo che cosa comporterà. E sul prossimo anno davvero, come ho detto l'altro giorno nell'intervista all'Adige, non è per non voler dire o per non voler parlare, ma è proprio per non dire delle fesserie o per non raccontare delle bugie o per creare false illusioni o per creare disillusioni. Oggi come oggi non siamo assolutamente in grado di decidere. Uno, perché quelle bocce lì, chiamiamole così, si devono fermare e non si sono ancora fermate, e quando si saranno fermate prenderemo una decisione. Poi perché dobbiamo assolutamente riflettere assieme al presidente, soprattutto assieme al presidente, per capire quali siano le disponibilità economico-finanziarie e quale sarà d'aiuto da tutto il settore industriale di Trento, dagli sponsor che già ci hanno seguito in questi anni e da eventuali altri nuovi che stiamo contattando. Poi decideremo. Certo che nella pallavolo italiana, oggi come oggi, pensare di inserire giocatori qui o altrove che costino centinaia e centinaia di migliaia di euro sta diventando un bel problema.
Vedendo come è andato il campionato, avendo diciamo budget illimitato, c'è un giocatore che prenderebbe ad occhi chiusi?
Del campionato italiano?
Sì.
Bah, oggi i giocatori che muovono, questo Brunigno che è arrivato a Modena credo sia un giocatore assolutamente splendido. Io ho avuto la fortuna di lavorarci 2 anni fa Devo dirvi che è davvero un ragazzo splendido, non solo come giocatore ma come uomo. E poi ci sono alcuni giocatori che hanno davvero mosso il tabellone, come si diceva una volta, che sono il centrale Simon, che sono Zaitsev, ma sono giocatori che costano delle svalangate di soldi e che saranno quasi sicuramente destinati a mercati stranieri.
Signor Bruno, il tempo è tiranno, quindi ecco. Ancora pochissimo, una battuta su domenica invece, come si entrerà in campo?
Ma spero che la squadra voglia entrare in campo per dimostrare quello che sa fare, quello che avrebbe potuto fare. Ci siamo sempre detti che avevamo bisogno di 10 giorni in più per allenarci, per stare assieme, per sistemare i nostri acciacchi. Adesso sono quasi passati, io credo che la squadra abbia voglia di fare bene, sia domenica a Latina che anche qui domenica in casa contro Latina qui a Trento domenica 13.
Grazie a Bruno Darè, General Manager della Trentino Volley, per essere stato con noi, grazie a Francesco Segala, grazie a Stefano Piffer. L'appuntamento sarà domenica 6 su Radio Dolomiti con la Radio Cronaca, giusto Stefano?
Esattamente, anche se dovremmo dire giusto Francesco.
Giusto
visto
Franz.
Che...
esatto.
E ci risentiamo tutti domenica allora, va bene?
A domenica.
Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Fuori campo, il volley parlato.